Dunque, l'etnometodologia rientrerebbe fra le microsociologie, fra una cosa e l'altra, immagino, nelle distinzioni assortite, perché in qualche misura è uno di quegli atteggiamenti un po' particolari nell'ambito della sociologia, nel senso che si tratta appunto di un'attenzione estremamente marcata sui comportamenti quotidiani, sui comportamenti che adottiamo, quelli che siamo più o meno in grado di comprendere e dei quali ci rendiamo più o meno conto, ed è uno diciamo i due autori più importanti di riferimento per quanto riguarda questa corrente sono Goffman e Garfinkel. Goffman l'abbiamo sentito, ne abbiamo parlato un po' di più, però vi dico per esempio che Garfinkel è molto interessante perché ha scritto molto sulla fiducia, per esempio. C'è un librino curato da un mio caro collega che è Massimo Pendenza, che si chiama appunto La fiducia di Goffman, dove ci sono una serie di considerazioni molto interessanti e che trovate citato nel mio capitolo, se non vado errato, perché nel capitolo sulla fiducia rinvio a Goffman e allo scritto di Massimo più volte. E diciamo che la parte interessante della questione è quella che riguarda i rituali di interazione, fondamentalmente. Nel senso che l'accento principale, come abbiamo visto particolarmente con Goffman, va sulla concezione drammaturgica, teatrale della realtà. Come abbiamo detto, il discorso della teatralizzazione del mondo è un discorso molto antico, nel senso che già c'era la famosa espressione latina teatrum mundi, che stava appunto a parlare di questo, e tutta la serie di etimi relativi alle maschere, ai ruoli, alle persone e via discorrendo, come abbiamo visto, rinviano spesso e volentieri a questa dimensione, no? Il Rotulus era il canovaccio della maschera della commedia dell'arte, persona è la maschera che se veniva utilizzata per amplificare la voce dei recitanti negli antichi drammi e tragedie, tra l'altro poi arriviamo alla tragedia, che è un'altra delle cose che abbiamo in sospeso, e quindi il parallelo, se non la confusione, fra teatro e vita è una delle costanti nella riflessione della nostra cultura. Noi l'abbiamo evidentemente presa più alla lettera di molti altri in sociologia, nel senso che con in particolare Goffman e comunque con tutte le riflessioni che abbiamo fatto sul ruolo ci avviciniamo molto al discorso del teatro. Credo di avervi già accennato anche che la metafora del teatro, per esempio, è quella alla quale si sono ispirati i primi che si sono posti il problema dell'interazione fra estranei. Se andate a prendere quel bellissimo libro di Richard Sennett, che è Il declino dell'uomo pubblico, trovate tutta la genealogia delle strategie di contatto fra estranei e vi accorgete che sono state mutuate tutte dal teatro, non a caso. Anche perché il teatro al tempo era una delle attività più coinvolgenti e attive. Incredibile dirlo oggi, no? Che in teatro si va, si tace, se tossisci te guardano pure male. Al tempo il teatro invece era un rito collettivo. Pensate ai teatri shakespeariani, non so se qualcuno di voi è stato al Globe a Roma, ma erano teatri che erano concepiti in modi completamente diversi da quelli attuali. Non c'erano le poltrone, il pubblico stava seduto sul palco spesso e volentieri, anzi le poche poltrone che c'erano stavano proprio sul palco perché erano quelle a pagamento, e il pubblico manifestava la sua approvazione o meno di ciò che veniva fatto sul palco direttamente, un po' come i melomani adesso con l'opera, non so se sapete, no? Il famoso loggione dell'opera, e sono quelli che si esprimono immediatamente sul fatto che qualcosa sia piaciuto o meno. Al tempo il pubblico era in grado di chiedere il bis immediato, cioè il pubblico interrompeva proprio la recitazione e chiedeva all'attore di rifare la battuta perché gli era piaciuta particolarmente, quindi era una situazione completamente diversa da quella che abbiamo oggi noi, tant'è che Sennett la prende come la metafora del cittadino attivo, no? E dice giustamente che è da allora che abbiamo perso la capacità di essere attivi e siamo diventati spettatori, nel momento in cui il teatro è diventato un santuario nel quale in qualche misura si contempla qualcun altro che ha delle emozioni. Ed è una chiave di lettura estremamente interessante, devo dire, anche perché dà conto di tutta una serie di evoluzioni successive della nostra cultura, come per esempio l'enorme ruolo giocato dalla televisione, no? E spesso e volentieri siamo soliti dire che la televisione ci ha ridotti a essere quello che siamo. Sennett dice no, la televisione è venuta perché già eravamo così. Perché se tu prendi qualcuno che è abituato a essere attivo e lo metti davanti alla televisione, quello apriete, la tira la televisione e continua a essere attivo. Il problema è che noi già ci eravamo persi questa attività per dei problemi psicologici, fondamentalmente, dice Sennett, di garanzia e conservazione della personalità, che erano intercorsi nel frattempo. E un altro dei momenti che lui segnala come particolarmente rilevanti da questo punto di vista, ovvero sia come particolarmente significativi della passivizzazione nella quale siamo incappati, è l'avvento dei negozi a prezzo fisso, che è particolarmente divertente per noi. Sentirlo, devo dire, a me ha lasciato estremamente perplesso, anche perché devo dire che se io dovessi essere ai vecchi tempi, cioè dover andare a contrattare ogni acquisto che faccio, probabilmente non comprerei nulla perché è una cosa che detesto cordialmente, devo ammettere questa cosa. Però mi rendo anche conto del fatto che effettivamente come dire, interruzione di capacità relazionali è significativa, nel senso che se voi prendete anche come oggi nei paesi arabi, ad esempio, oppure nell'est asiatico, il prezzo fisso è una scusa per intavolare delle discussioni che non finiscono più. No, quindi l'acquisto poi diventa una specie di relazione gara tra chi cerca di ottenere un prezzo e chi cerca di ottenerne un altro, e a seconda delle bravure reciproche si ottengono meno risultati. E prima era così dappertutto, no? Il contrattare era una delle capacità fondamentali, però è chiaro che anche qui è qualcosa che regge fino a che non ci sono dei beni prodotti industrialmente. No, finché tu non stai pensando a delle scale di vendita e di attività che vanno ben oltre le possibilità della contrattazione. Pensate se oggi, che ne so, da Media World sotto Natale tu dovessi andare e discutere tutto quello che compri allo streno con tutti quelli che vendono. Quanto ci vorrebbe? No, dovrebbero cominciare a agosto per arrivare forse a chiudere a Natale. È impensabile secondo i ritmi di consumo di oggi. Quindi, come vedete, ci sono una serie di fattori che si influenzano. La disponibilità accresciuta di merci impone dei ritmi di altro genere nella vendita. Il problema è che questi ritmi, come abbiamo visto, non sono semplicemente una parte della procedura di vendita, ma sono anche una ginnastica relazionale, sono anche un momento di contatto, un momento di riconoscimento, una messa in pratica di abilità, tante cose che abbiamo perso. Ora, non riesco a rimpiangerle, come vi dicevo, perché è una prassi che detesto, però immagino che da un certo punto di vista uno possa anche in qualche misura dolersene, no? E questo è quello che dice lui oggettivamente, ovvero sia il fatto che da quando appunto c'è stato questo specie di, come dire, di iperprotettività nei confronti della propria interiorità, mescolata a questo gusto per l'assistere senza intervenire, quindi il non volersi esporre, il non volersi mettere in gioco. Ecco, questo accadeva a fine Settecento, tanto per cambiare, e quindi da allora noi stiamo diventando spettatori, e noi siamo diventati sempre più spettatori con l'andare avanti del tempo, perché chiaramente i mezzi e la tecnologia quello hanno cercato. Quindi questa cosa che spesso e volentieri noi usiamo la tecnologia per spiegare i comportamenti è ridicola. La tecnologia arriva dopo, la tecnologia cerca quello che tu già vuoi e lo scopre perché funziona così in qualche modo, no? Ma come vi ho detto, già il pensare semplicemente alla sproporzione di investimenti nelle tecnologie visuali rispetto alle altre ci segnala che il senso della vista è quello di gran lunga più importante per noi, rispetto all'udito, rispetto all'olfatto, rispetto a tutto quello che volete. Noi in qualche misura abbiamo, nei vari processi di riduzione che applichiamo alla realtà, abbiamo deciso che il senso della vista sta per tutti gli altri. Quindi vedere qualcosa equivale ad averlo vissuto. Quindi i documentari, la pornografia, le fotografie, le videoriprese, la televisione, il cinema, internet, tutto questo si costruisce attorno ad alcune scelte. Non è necessario. No, se noi fossimo stati una cultura dove l'udito era più importante, avremmo un altro mondo, anche lì avremmo altre tecnologie, avremmo altra attenzione, altri costi, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come abbiamo visto, per esempio, invece la qualità dell'udito o dell'udibile l'abbiamo sacrificata ad altri ragionamenti, no? Il discorso che abbiamo fatto sugli MP3 verte intorno a questo, ovvero sì, rendere portatile la musica vuol dire sacrificarne la qualità. Vuol dire disabituarsi all'ascolto, vuol dire non essere più in grado di sentire cose. no? Laddove un certo tipo di addestramento all'ascolto vi svela una serie di altri aspetti della musica che spesso e volentieri sono completamente impercepiti. Ma se qualcuno si prendesse la briga di sentire anche i documentari su Sky Arte, per esempio, sono bellissimi e vi raccontano e rivelano un sacco di cose. Cioè, se voi andate a prendere i retroscena della registrazione di alcuni degli album più importanti del mondo, non so, Wish You Were Here dei Pink Floyd, Made in Japan dei Deep Purple, insomma, famosi, quelli che, con i quali non si può star senza, vi accorgerete che quelli che i tecnici del suono fanno delle cose che oggi sono impensabili. No, per andare a registrare Heroes di David Bowie, il tecnico del suono aveva provato tutte le distanze dal cantante quasi quanto uno stadio, cioè si avvicinava, andava avanti e indietro con questo microfono per trovare quale degli effetti fosse il migliore. I microfoni venivano inseriti all'interno di teste di manichini sagomate in modo da riprodurre il modo in cui si sarebbe ascoltata la musica, insomma, delle cose che oggi come oggi sembrano perle e porci, no? Oggi che andiamo avanti con gli MP3 128, cioè qualunque cosa tu abbia fatto non c'è più. E questa cosa scompare, tutte queste armoniche, tutta questa qualità del suono, la scena sonora. E chi ne sa, uno in generale, di che è la scena sonora. Mentre nella produzione della musica questo è fondamentale. Quindi capite che i famosi costi, no? I famosi costi del letto di Procuste sono anche questi. E il fatto che improvvisamente, anzi, e per fortuna oggi si riscoprano i sapori e quindi ci siano tutta questa miriade di corsi di degustazione di qualunque cosa, che anche lì riescono a diventare perfino stucchevoli, no? Perché finché si trattava di degustare l'olio, va bene, il vino, vabbè, non ne parliamo, ma comunque il padre della questione poi è arrivato l'olio, ma adesso siamo ai degustatori dell'acqua, lì comincio ad avere qualche difficoltà. Però, insomma, capite che una volta che cominci a fare una giostra di questo genere, ti rendi conto di quanto effettivamente anche il senso del gusto sia fondamentale, no? Essere in grado di distinguere le fragranze primarie, le fragranze secondarie, i retrogusti, il luogo, insomma, ci sono anche lì tutto quello che noi abbiamo a disposizione è terribilmente complesso, se ti ci applichi. Il problema è che noi ci applichiamo e manco granché soltanto su alcune cose specifiche, quindi la vista rientra perfettamente nel paradigma, sì, e quindi tutto è vista. Qualunque cosa, io ho fatto un viaggio e l'ho visto, ho capito, ma non è uguale esserci o vederlo. No, come non è uguale fare sesso o vederlo, insomma, mo, credo che questo lo sappiate probabilmente, insomma, credo che sono cose che si debbano specificare ultimamente perché la confusione è grande sotto il cielo, quindi tanto vale, insomma, ricordarlo e via discorrendo. E guarda caso, quello che sacrifichiamo costantemente è la materia, il corpo, la carne, la corporeità, tutta questa serie di messaggi, ricchezze che sarebbero nel mondo, noi le abbiamo in qualche misura rimosse a favore, no, dell'astrazione, del virtuale, del cartesiano, di tutte le cose di cui abbiamo parlato. Va bene per l'etnometodologia? Ok. Allora, dicevamo perciò, da una parte, tornando all'etnometodologia per un momento, l'analisi e lo studio dei comportamenti. E in qualche modo la messa in crisi dei comportamenti per comprendere meglio cos'è che li muove, no? Perché gli etnometodologi non facevano semplicemente una, come dire, osservazione partecipante della vita quotidiana, ma si divertivano, tra virgolette, a sovvertire la vita quotidiana. E quindi assumevano comportamenti coscientemente contrari a quelli attesi. Chiaramente qui entrano in gioco tutta la questione delle aspettative e tutto quello che abbiamo detto in proposito. Però c'erano delle reazioni abbastanza sanguigne da parte di coloro che venivano sottoposti a questi esperimenti. Questi si chiamavano esperimenti etnometodologici, non a caso. Garfinkel era uno dei principali responsabili, ma anche Goffman non scherzava, e spesso e volentieri finivano in colluttazioni, nel senso che il malcapitato al quale, che veniva sottoposto a questo esperimento rivelava spesso e volentieri una quota d'aggressività del tutto in apparentemente spropositata rispetto al problema, no? Credo avervi raccontato la faccenda della gomma a terra, no? Allora, c'erano, questo dovrebbe farvi riflettere perché è l'ennesimo esempio delle cose che diciamo senza renderci conto di quello che diciamo. Allora, arrivavano questi studenti, normalmente erano gli studenti perché era un vigliacco, perché da questo punto di vista mandava avanti gli altri. Trovavano uno che aveva bucato, andavano lì e chiedevano che cosa succede qui? E quindi, beh, è una gomma a terra, e loro gli rispondevano, beh, ma anche le altre tre sono a terra. Cosa che non fa una piega perché è vero, no? Per certi versi. Però Però il malcapitato spesso e volentieri si urtava e li picchiava selvaggiamente, perché uno, perché era snervato già di suo che lo prendessero per il culo quando c'era una gomma a terra, ma il problema ulteriore era che, dicevano loro e probabilmente era vero, la faccenda rivelava una serie di questioni sul discorso della lingua e sulla costruzione della realtà, nel senso che faceva capire, un po' come il famoso effetto domino, faceva capire al parlante che lui stava utilizzando un'espressione senza avere la più pallida idea di che cosa questa significasse in realtà, ma semplicemente sulla base di una convenzione. Perché per noi convenzionalmente avere una gomma a terra vuol dire che sgonfia, però da un punto di vista della lingua avere una gomma a terra vuol dire la gomma appoggiata in terra, che sia gonfia o sgonfia non è parte del discorso, non so se è chiara la questione. Cioè una macchina senza gomma a terra sarebbe una macchina che vola, se dovessimo essere lineari rispetto alla cosa. Quindi è per convenzione che io accetto il fatto che ti dico che hai una gomma a terra e capiamo tutti e due che vuol dire che hai bucato, perché non, altrimenti non ci sarebbe nessuna connessione. Quindi se questa è convenzione, quanto altro è convenzione? La domanda di Goffman problematica, la domanda dell'etnometodologia problematica è questa: quanto noi in ciò che diciamo mascheriamo e creiamo la famosa sezione finita, perché è chiaro che qui possiamo fare un salto abbastanza semplice, no? Come la costruiamo nella sezione finita? La costruiamo a suon di ovvio, ovvero sia del fatto che alcune cose che diciamo ci sembrano talmente naturali che non c'è bisogno che ci si pensi, perché dovessi pensarci avrei dei problemi, no? E quindi era esattamente questo il punto. E lo stesso nella ritualità quotidiana, un altro degli esempi di Goffman, degli esperimenti di etnometodologia, era andare nel supermarket, che ovviamente in America è altro rispetto a noi, e farselo al contrario, ovvero sia andare col carrello contromano, cosa che da noi tutto sommato lascia il tempo che trova, negli Stati Uniti causava una serie di improperi, insulti, scontri all'arma bianca, insomma è successo di tutti i colori. Perché? Perché di nuovo anche lì c'era un problema di aspettative e di convenzioni, no? E questi esperimenti sono quelli che ti rivelano l'importanza che tu dai all'aspettativa e alla convenzione, non tanto al comportamento pratico, perché quello lascia il tempo che trova. Questo è successo anche a una mia amica in Belgio, che sovrappensiero è entrata per sbaglio nel bagno degli uomini, non c'era nessuno, quindi è entrata liberamente, quando è uscita c'erano degli uomini che l'hanno quasi aggredita. Perché? Perché era il bagno degli uomini, che stava a fare lì lei, non poteva permettersi. Ma è chiaro di nuovo che al di là della questione puntuale, il problema è il non rispetto delle convenzioni, l'imbarazzo e tutta una serie di cose che possono derivare da questo. Quindi questo è un po' il punto, no? Che era il discorso che vi ho fatto quando abbiamo parlato del famoso OPS, ovvero sia del fatto che noi abbiamo una serie di segnali e di strategie non consapevoli, e questo è molto importante che lo capiate, perché noi questo lo facciamo in modo del tutto automatico, non sappiamo spesso e volentieri quello che stiamo facendo. E questo in qualche modo ci porterebbe a discutere di un'altra cosa dello structural funzionalismo molto interessante, perché Parsons secondo me è estremamente, come dire, è superato, e vabbè. Merton no, e Merton sarebbe l'allievo di Parsons, che era un attimo più brioso per certi versi, e ha formulato una serie di cose, una serie di teorie, di proposte, che sono estremamente interessanti. Per esempio, tra le altre, Merton è il teorico delle teorie di medio raggio, che sono un po' il discorso della legge individuale, del pensiero contestuale tradotto in structural funzionalese, però insomma cominciano ad essere cose abbastanza interessanti. E una delle cose appunto che ha osservato Merton, fondamentali, è che mentre per Parsons ogni cosa aveva una funzione all'interno del sociale e tutte queste funzioni erano armoniche e coerenti, Merton dice no, ci sono anche delle disfunzioni, anche perché altrimenti no, si riuscirebbe a spiegare com'è che le cose non vanno bene, sarebbe non solo, quindi ci sono funzioni e disfunzioni, ma vi sono funzioni manifeste e funzioni latenti, ovvero sia ci sono alcune cose che sembrano avere uno scopo, ma in effetti ne hanno un altro. E qui c'è il famoso esempio della danza della pioggia degli indiani Hopi, non mi ricordo se dovrebbero essere gli indiani Hopi, dove appunto Merton, utilizzando anche antropologia, come vedete, quindi essendo un attimo più ampio nelle sue valutazioni, osserva questo, ovvero sia dice la danza della pioggia ha uno scopo manifesto, ovvero sia far piovere, no? Però di fatto ha più importante uno scopo latente, che è quello di riunire la tribù attorno a dei valori consolidati mettere in campo una di quei momenti di prossemia che abbiamo studiato con Maffesoli, quindi un'esperienza condivisa, e quindi rinsaldare il tessuto tribale. Okay? Quindi questo in qualche modo è un recupero di quello che aveva sostenuto precedentemente Durkheim quando aveva parlato dell'effervescenza sociale e delle forme elementari della vita religiosa. Cioè sono tutta una serie di ragionamenti che in qualche misura tornano, no? Non particolarmente frequentati durante la modernità, perché questi sono tutti aspetti degli autori che erano stati messi in sordina, no? Se voi andate a leggere un libro che parla di Weber di 30 anni fa, trovate un altro autore, no? Che Weber al tempo veniva valutato per una serie di caratteri che non erano quelli che valutiamo noi oggi, nel senso che Weber al tempo era l'autore moderno per eccellenza, che aveva fatto una serie di categorizzazioni, una serie di osservazioni, molto un rigore metodologico, no? Tutte queste cose qui. Noi oggi per Weber preferiamo ragionare sull'azione relativa razionale rispetto al valore, il politeismo dei valori, il carisma, le personalità carismatiche, ovvero sia tutti i tratti che al tempo della modernità non venivano presi in considerazione minimamente. Allo stesso modo oggi parliamo di Simmel, e durante la modernità di Simmel non ne abbiamo parlato mai, perché era stato totalmente rimosso, perché Simmel non è moderno, non rientra, non è come dire adattabile, no? Lì il letto di Proust era stato talmente definitivo che non c'è rimasto più niente, fondamentalmente. Ma tenete presente per esempio che Parsons si fa tramite per l'America della grande sociologia europea, scrive un testo di 10 capitoli dedicati ai sociologi più importanti della tradizione europea, ne scrive uno dedicato a Simmel e poi non lo pubblica. Simmel non c'è. Perché? Perché Parsons non era riuscito a farci quello che voleva, l'ha trasformati un po' tutti, li ha adattati tutti a sé, quindi li ha fatti diventare tutti i suoi precursori per certi versi, Pareto compreso, che non c'entrava assolutamente niente, e via discorrendo. Con Simmel questa cosa non gli è riuscita e quindi l'ha espunto, tanto per parlare degli adattamenti, no? Dei letti di Proust. Ecco, questi sono letti di Proust, ovvero sia il fatto che certi autori scompaiono, di certi autori vengono scelti alcuni momenti della carriera, alcuni temi piuttosto che altri, perché sono più in accordo con lo spirito del tempo. Allora anche questo ci dice che effettivamente lo spirito del tempo ci sta permettendo di vedere dei lati di Durkheim, anche di Merton, che tutto sommato comunque era, diciamo, è stato uno dei primi sociologi a venire ad Amalfi alla fine degli anni Ottanta, quindi è praticamente un contemporaneo. Però ecco, anche Durkheim, no? E la lettura che Maffesoli fa di Durkheim è una lettura che fino a qualche anno fa non sarebbe stata presentabile. No, l'effervescenza sociale, il mana, cioè tutta una serie di intuizioni che vanno oltre i limiti stessi dell'autore, perché lo stesso Weber, lo stesso Durkheim erano molto più moderni di quanto non avremmo pensato, ma questo non gli ha impedito di avere delle idee e delle teorie che vanno oltre la modernità, no? Le forme elementari della vita religiosa credo che sia il testo più importante oggi di Durkheim, ma è il testo meno durkheimiano, diciamo, rispetto alla tradizione di quelli che sono stati scritti. Quindi è una dinamica estremamente interessante questa, e ci consente quindi di vedere appunto queste evoluzioni all'interno della lettura degli autori e all'interno della storia degli stessi autori. Quindi Merton, per esempio, che era una persona estremamente intelligente, è spesso e volentieri andato oltre i limiti dello structural funzionalismo. No? Quindi le teorie a medio raggio ne sono un esempio, il problema delle funzioni e disfunzioni e delle funzioni manifeste e latenti ne è un altro esempio. Il trattamento che fa dell'anomia è ancora un esempio, ne abbiamo parlato, se vi ricordate, ma già che ci siamo li diciamo. Cos'è l'anomia? L'anomia è un concetto durkheimiano che però nella lettura di Durkheim è scarsamente utile, nel senso che richiede una assenza oggettiva di norme, come abbiamo detto, che nella vita normale non si dà praticamente mai, perché a meno che tutti quelli che formano la società non siano stati allevati dalle scimmie, eppure lì credo che avremmo delle difficoltà, ma qualche tipo di norma tu comunque lo hai introiettato durante la tua cosa, no? Tant'è che, come credo di avervi detto, nel momento in cui è caduto Saddam Hussein in Iraq, tutti si aspettavano che qualunque compagine andasse per stracci in frantumi, e invece si sono tornate le vecchie logiche tribali, e di fatto lo Stato si è adeguato ed è riuscito ad andare avanti lo stesso, con risultati, insomma, un po' così, come forse avrete notato, ma comunque, insomma, non si è data questa situazione anomica prevista da Durkheim. Però, diciamo, ecco, se fossimo rimasti con questa idea durkheimiana, sarebbe stato un caso di studio, ma non avrebbe avuto nessun interesse. Il problema è che Merton la trasforma, E la trasforma in particolare per quanto riguarda la famosa G dello schema Agile, ovvero sia ci dice che in uno stato funzionante la questione del perseguimento dei fini non è semplicemente quella del porre i fini, ma è anche di preparare i mezzi adeguati a perseguirli, perché altrimenti non si capisce come fai, fondamentalmente. No, si tratta di due strutture che sono sinergiche, ma che devono entrambe essere prese in considerazione. Allora il problema dov'è? Che, come vi ho detto, nell'oggi la proposizione dei fini nei termini, per esempio, dei modelli di successo ha ancora luogo, ma non ci sono i mezzi che permettano di risolverli o di ottenerli, no? Se prendiamo il modello semplificato al quale ci siamo rifatti durante il corso, ovvero sia bello, giovane e ricco, o ricca a seconda dei bella, giovane e ricca più o meno uguale, abbiamo una evidenza nel fatto che non c'è un percorso istituzionalizzato che permetta di diventare belli, giovani e ricchi. No, devi essere fortunato, devi essere Paris Hilton, o devi imbroccare il canale blog, il canale YouTube che ti porti ad esserlo, come quella dei capelli, che non mi ricordo mai come si chiama. Ecco, Chiara Ferragni. Insomma, questi celebri sconosciuti molto celebri. E quindi capite che è evidente che non è replicabile. No? O hai una buona idea oppure ti attacchi al tram, eppure avendo una buona idea non è detto che tu ci riesca, il che ovviamente genera una serie di difficoltà nella persona normale, la genera anche in quello che ci riesce, evidentemente. Però vediamo perché, due ragioni completamente diverse. Da una parte perché tu vieni in qualche modo, no, adescato con la guarda quanto è bello essere così, ma nessuno ti dice come fare. E quindi tu sei perennemente insoddisfatto, sei perennemente frustrato e probabilmente ti incattivisci. Non è casuale che uno dei tratti che tutti stanno individuando delle nostre società oggi è il rancore, che è uno dei sentimenti peggiori in assoluto che si possano avere, no? Essere rancorosi è terribile, ma ti puoi anche spiegare perché, no? Perché ti hanno detto un sacco di cose e non ti hanno mai detto come fare a farle. E questo non è bello, per certi versi. Ma non solo, il problema è un altro, ulteriore, ovvero sia il fatto che manchi una strategia concordata e condivisa espone comunque al dubbio anche quelli che hanno successo, no? Perché la domanda "e come fai ad aver avuto successo" è automatica e spesso e volentieri anche fondata per certi versi, no? Credo che da molti punti di vista la faccenda del Me Too e delle molestie sia estremamente indicativa da questo punto di vista. Nel senso che oggi come oggi avere successo è casuale e privo di fondamento condiviso. Quindi non si è tutti d'accordo sul successo di qualcuno. Questo successo è aperto alle eventuali frecciate, come di essa, chissà chi si è portato a letto o portata a letto, e chissà come ha fatto, chissà se spaccia, chissà se non, e chissà se no. È facile. Laddove se ci fosse un percorso strutturato, tu dovresti dire: ragazzi, devo fare questo e questo, l'ho fatto, quindi fine, e gli chiacchiere si chiudono, no? È un po' come la faccenda del cursus honorum che vi dicevo dei romani. Era estremamente complicato, era estremamente difficile, ma se ci riuscivi diventavi console e nessuno aveva da ridire, no? Oggi come oggi non c'è niente anche di difficile che ti permetta di diventare ciò che il modello di successo richieda, perché l'età è ovviamente un problema, perché forse ci riusciresti con un minimo di tempo, ma devi essere bello, giovane e ricco adesso, non fra 50 anni, perché a meno che, ed ecco le strategie, tu non riesca a modificare il campo semantico di giovane fino a farci rientrare uno che ha 75 anni, che è più o meno quello che stiamo facendo oggi. Allora ancora da un punto di vista semantico te salvi. Cioè, la gran parte dei nostri comportamenti di oggi è tesa a stirare le categorie con le quali abbiamo a che fare tanto da farci rientrare almeno qualcuno, perché altrimenti, ecco, dovremmo tenersi Paris Hilton, e francamente non credo che sia proprio esattamente quello che mi viene in mente come esempio brillante da proporre a qualcuno. Quindi da un certo punto di vista ovviamo a questa strategia come? Facendo sì che la parola giovane diventi una specie di passepartout. Quindi tutti sono giovani, pure a 95 anni, purché tu abbia questo spirito che ti pervade di giovinezza. Vabbè, lasciamo stare. Sulla bellezza, evidentemente, investiamo pesantemente sulla cosmetica, sulla chirurgia e su tutte le altre stagioni, sulla fitness, wellness, foreverness e quello che vi pare. Quindi anche lì ci lavoriamo estensivamente. Per riuscire a strutturare un po' meglio la cosa, anche in omaggio ad altre parole chiave tipo performance, abbiamo i reality. no? E poi i gratta e vinci, che sono, no, aspetti più o meno simmetrici della questione, perché d'altronde devi essere ricco, bello, giovane, ricco. Allora, se sei nato nella famiglia sbagliata, puoi dargli quanto te pare con tutte le strategie semantiche del caso, il botulino che c'hai, ma non, ricco non diventi. Il problema è che non si sa come fare a diventare ricco, a meno che tu non faccia parte dello 0-1, la famosa, no? Quelli di cui parlavamo prima. Ma se tu fai parte dell'altro 99,9%, hai delle difficoltà a essere ricco. E quindi l'unico modo che puoi seguire, qual è? Provarci, no? Quindi gratta e vinci a sfare, biglietti da lotteria, qualsiasi cosa. Perché non è casuale, evidentemente, non è assolutamente casuale tutto questo. Dall'altra parte ci sono i reality che in qualche modo pretenderebbero di strutturare questo percorso al successo. Per certi versi, da una parte soddisfano la fame di sangue che è tipica di qualunque pubblico, no? Vi ricordo il pane e circo degli antichi romani, panem et circenses, non era casuale, andavi lì e ti svagavi, passavi una giornata vedendo gente che moriva. Oggi passi una giornata vedendo gente che muore simbolicamente, ma non è che sia molto diverso, no? Perché nel momento in cui tu sei lì e ci sono quelli che da casa fanno così telefonando e mandando i messaggi, la differenza è zero, cioè non c'è il sangue e non credo che durerà molto tempo, probabilmente arriverà pure quello a momenti, ma vabbè, lasciamo perdere. Ma per il resto è esattamente uguale, no? I momenti di suspense, è il pubblico, allora l'ultimo che è scelto, quindi quello che non è scelto è tututum, tututum, 20 secondi, 30 secondi, ma no? Tu cominci ma fanculo te, e quanti siete? È scelto lui, e quell'altro poveraccio nel frattempo è uguale. Che ci siano meno i leoni, la differenza dov'è? Non so se vi siete posti il problema. No. E quei giannizzeri che li trattano a pesci in faccia? Vai a vedere Masterchef, pare che siano scesi degli dèi in terra con i capelli flosci e possono trattare la gente a pesce in faccia. È devastante per certi versi, ragazzi, perché da un punto di vista di dignità umana sono degli spettacoli che sono diseducativi, de più. Ma perché la prima cosa che ti verrebbe in mente è piana pentola e sbattergliela in faccia. Oh, evviva, ha vinto lui, anche se non è capace, però se non altro ci ha levato dalle palle questi. E invece no, noi siamo tutti quanti lì a osservare questi tre che si divertono, e oltretutto lo fanno anche grazie all'appoggio dei più, a seviziare, no, psicologicamente qualcuno. Di fatto, l'ultimo meccanismo è quello. Per cui, come vedete, no, pur volendo fare delle cose che possono in qualche modo supplire a delle mancanze, dopodiché ci troviamo sempre a fare le stesse cose, quindi ci serve il sangue e lo facciamo. Che sia vero o falso, poco cambia, no? Per molti versi. Quindi questo è purtroppo uno degli aspetti. E questo deriva, come vi dicevo, in buona parte dal disaccordo fra la struttura dei fini e la struttura dei mezzi, che è quello che appunto Merton definisce anomia. Quindi la nostra è una società anomica da questo punto di vista, ovvero sia per il fatto che propone degli obiettivi, ma si dimentica di dirti come fare a perseguirli. E questa cosa purtroppo fonda. Che cosa? Delle difficoltà di riconoscimento, anzi l'impossibilità del riconoscimento. Perché se non c'è un percorso condiviso, comune e risaputo, la gente si arrangia, no? Per cui da una parte ti inventi chissà che, da un'altra ti inventi chissà cos'altro, riesci a diventare quello che vorresti, ma questa è una soddisfazione di breve periodo, perché la stampa non aspetta altro che crocifiggerti, perché comunque c'è gente che esagera con l'invidia. Un altro filosofo recentemente ha scritto appunto che questo è il tempo dell'invidia, quindi da una parte l'invidia e dall'altra il rancore, cioè di che essere entusiasti proprio fondamentalmente, tanto per continuare a tessere le lodi della nostra cultura. E quindi insomma, ecco, diciamo che la situazione in linea di massima è abbastanza complicata. Visto che tutto questo servirebbe per garantire il benessere individuale e collettivo, diciamo che c'è di che preoccuparsi per certi versi. Ah, ok. Domande? Prego. Cos'è? Il formismo. Bene, allora il formismo è quello che si è detto di Maffesoli all'inizio, fondamentalmente. Ed è qualcosa che aveva a che fare anche con un Simmel, non a caso, ma è. Diciamo che si fonda su un doppio significato della parola forma che da noi si è un po' perso. Perché noi oggi come oggi, se diciamo di qualcosa che è formale, in linea di massima intendiamo che è vuoto, che è in qualche misura privo di qualunque connessione con la vita, eccetera, eccetera. Dal punto di vista simmeliano e maffesoliano, invece, la forma è intrinsecamente connessa col contenuto. Per cui il formismo sta a parlare della, come dire, del criterio autonomo di sviluppo di qualunque entità. È un po' la faccenda della ghianda e della quercia. Allora, la ghianda ha in sé, in forma la quercia, in forma in potenza. E nel momento in cui cresce e diventa man mano la quercia che poteva essere sin dall'inizio, questo è guidato da un qualche impulso formale. Quindi è una forma formante. Ok. Mentre noi tendenzialmente ragioniamo in termini di forma formata. Ok? Quindi il formismo in qualche modo è lo studio delle forme come capaci di rivelare qualcosa circa l'entità e la realtà di ciò che sono. Cioè la forma non è semplicemente un abbellimento estetico, ma è parte del fenomeno stesso, parte inseparabile. E da questo punto di vista credo che sia estremamente condivisibile come discorso, no? Il fatto che noi abbiamo separato forma e contenuto è un altro delle tante dicotomie con le quali abbiamo inteso, come dire, intervenire sul mondo, ed è oltretutto una dicotomia estremamente strumentale per certi versi. Perché? Perché nega quella connessione profonda fra bellezza, verità e giustizia che invece è caratteristica della nostra cultura. Vi ricordo che i greci dicevano bello e buono. No, kalos kakados. Nel momento in cui noi rescindiamo questo contatto, possiamo pretendere che non esista questo tipo di connessione qualitativa. E quindi possiamo, come dire, indugiare nel quantitativo più e più, come stiamo facendo. Quindi l'estetica diventa come dire, un balloccarsi con degli ammennicoli e degli accessori che di fatto sono insignificante rispetto al sistema, no? Pensate all'architettura moderna del modernismo degli anni 70. Sono brutti i palazzi degli anni 70. Non si può dire diversamente, non è che non sono belli, no, sono proprio brutti. Ma sono brutti perché? Perché avendo separato bellezza, utilità, importanza e praticità, allora si diceva al tempo che non serviva che fosse bello, purché fosse funzionale. E non è vero, perché poi le grandi banlieue e tutti i problemi delle periferie che ci troviamo a vivere oggi derivano in larga misura dal fatto che sono brutti posti dove vivere, perché a noi piace il bello, che ci piaccia o meno, no? Quindi il bello è una delle categorie più complesse oggi da trattare, non a caso, infatti, Maffesoli parla dell'etica dell'estetica, no? Perché l'estetica in quel senso è nel senso forte, non più nel senso di ci metto un colore X invece del colore Y e cambio la collezione dell'anno prossimo. Qui parliamo invece di un'estetica intesa come fondamento sensoriale, fondamento di condivisione pratica, spaziale e corporea di emozioni e di sensazioni, che è quella che era inizialmente. Ecco perché il bello era anche buono, perché il bello in qualche misura riproduceva una serie di sensazioni e di impressioni che avevano spesso e volentieri a che fare col buono. Okay. Nel momento in cui noi, attraverso un accurato lavoro di secoli e secoli, abbiamo fatto sì che l'estetica diventasse di fatto una bazzecola, no? Anche se poi ci sono stati grandi studiosi come per esempio Mario Perniola, che ci ha lasciato recentissimamente, che si sono occupati di estetica su tutt'altri livelli. Però oggi come oggi, se voi dite estetica, vi viene in mente una che fa le unghie, no? Il che è terribile per molti versi, però funziona così. No? Per noi l'estetica è un qualcosa del tutto inutile, cioè, se ci mette bene, ma se no non è importante. Ecco, per il pensiero tradizionale questa cosa non ha senso. Non è casuale che le grandi civiltà ci abbiano lasciato monumenti, palazzi, opere d'arte di una bellezza ancora oggi stupefacente. No? Perché per loro era molto più importante che non fare un bell'oggetto, era un'affermazione di senso forte. E noi stiamo tentando in qualche misura di riscoprirla, ma chiaramente dopo tanti anni di bistrattamenti su questo argomento, la questione non è particolarmente semplice. Il formismo, in questo senso, quindi rinvia alla significatività della superficie, che è un concetto di Nietzsche, quindi anche qui sono cose che nella cultura occidentale stanno tentando di affermarsi da secoli, però si tentano di affermarsi contro il paradigma e quindi hanno grosse difficoltà, c'è costantemente una messa da parte, no? Nietzsche è tanto bravo, ma era matto. Simmel ce lo siamo perso per 60 anni, ma Fesoli ancora oggi lo puoi citare soltanto se sei, come dire, scriteriato, perché altrimenti tutta l'Accademia ti guarda male. Insomma, ci sono tutta una serie di prezzi che si pagano, a voler cercare di ragionare fuori dai binari di cui parlavamo stamattina. La questione oggi è che se non fai così non vai da nessuna parte, perché quei binari sono tutti morti, ringraziando Dio alla fine. Sì, dimmi.
Formismo, no, la parola visto che finisce formismo,
No, il problema è che Ismo purtroppo è uno di quei suffissi che sono un po' complicati, però insomma c'è anche impressionismo, ce ne sono tanti anche piacevoli. Storicamente purtroppo si è connotato maluccio e oltretutto spesso e volentieri sta per, come dire, rappresentare qualche tipo di perversione di un pensiero originale migliore. Però diciamo che ormai insomma sono delle mode linguistiche che lasciano, erano più semiotiche che non contemporanee.
Certo.
Cioè, se un po' di ismi ci arrivassimo non sarebbe una cattiva idea. Però infatti il formismo è uno di quelli che non ha avuto fortuna per questo anche, perché è un'etichetta che non suona male, insomma, per molti versi, devo dire. Ok, allora se non c'è altro andrei alla tragedia, così chiudiamo questa carrellata su Maffesoli. E il tempo della tragedia perché? Perché la tragedia è. Che succede? Ha una domanda, perfetto. Ma quando stamattina ve l'ho chiesto, dove eravate tutti quanti? Distratti, come? Ah, cioè bisogna riscaldarsi come un diesel. Ok.
Nel manuale che parla di Duran,
del contraddittoriale.
Del
Sì.
contraddittoriale, del pensiero di Duran, e non capisco, cioè non l'avevo capito benissimo.
L'ho spiegato stamattina? Il
Duran, ecco. Ma non Duran,
contraddittoriale?
sì, il
Sì.
contraddittoriale sì, però il pensiero di Duran all'interno del
Ah,
contraddittoriale.
perfetto. A robetta, come si diceva. Ok. Allora, dunque, allora, non è che il pensiero di Duran all'interno del contraddittoriale. Duran crea la parola contraddittoriale prendendola dal lavoro di un fisico rumeno che si chiama Stefan Lupacco. E la usa ovviamente estendendola perché lui ne parlava a livelli, per questioni di livelli energetici, laddove Durand la riprende per significare quello che vi dicevo, ovvero sia di cose non riducibili le une alle altre. Il che è applicabile, ma non ha a che fare con la sua teoria di classificazione dei simboli, che dovrebbe essere l'oggetto della questione, giusto? Allora, la teoria di classificazione dei singoli di Durand è abbastanza. La dico molto rapidamente perché sarebbe un attimo più complicata, ma insomma. Si fonda su un'intuizione che è geniale dal mio punto di vista e estremamente utile a mettere in luce la questione del contraddittoriale. Ovvero sia il fatto che Durand dice che i simboli si strutturano attorno a dei riflessi fondamentali, riflessi fisiologici. Che sono quelli che noi diamo per scontati, di nuovo, per noi stare in piedi è facile, no, è ovvio, ecco, non è ovvio per niente, come credo di avervi detto, sia da un punto di vista di discipline sportive nostre, anche stare in piedi, ah, non so, se qualcuno di voi fa Pilates saprà che stare in piedi non è ovvio, no? Perché c'è da gestire tutta una serie di muscoli, tutta una serie di percezioni di sé, peso sui piedi, se voi fate Tai Chi o altre discipline, peggio che andare di notte, quindi insomma, sì, stare in piedi, la stazione eretta è uno dei nostri simboli. È uno dei nostri riflessi formanti più importanti. Un altro è quello dell'inghiottire, no? Dell'inglobare, dell'includere in sé, come dicevamo ai tempi del cibo. E il terzo invece è un riflesso che ha a che fare con un qualche ritmo, e noi siamo esseri ritmici per definizione, come credo di avervi detto, no? Noi abbiamo battiti cardiaci, abbiamo respirazioni al secondo, abbiamo cicli circadiani, bioritmi, abbiamo il giorno e la notte, le settimane, i mesi, le stagioni, gli anni, e voglio dire, è inutile che vada avanti il giorno, sì, ce ne sono quanti ne volete. Quindi, intorno a queste tre questioni riflessologiche, Durand struttura le costellazioni dei simboli, ok? Dando loro evidentemente delle interpretazioni abbastanza interessanti e puntuali. Abbiamo visto, per esempio, che la stazione eretta ha a che fare con quello che diceva Claudio della verticalizzazione valorizzante, no? Nel senso che il gesto dell'alzare, dell'innalzare, è anche parimenti il gesto del separare, no? E la stazione eretta è quella che ci ha permesso di distinguere, no? Vi ricordo la divisione del cielo dalla terra, la morte dei parenti celesti, insomma, ci sono interi racconti cosmogonici fondati su questo. Quindi noi ci siamo alzati e dal nostro alzarci abbiamo separato il mondo. Quindi intorno alla stazione eretta costellano tutti i simboli i famosi simboli schizomorfi, che sono i simboli del regime diurno e della distinzione, quindi quelli che a noi dovrebbero essere più comuni, quelli che abbiamo più a cuore, no? Vi ricordo che comincia la Bibbia e finisce Fiat Lux sia fatta luce. La luce cosa fa? Distingue, quindi cancella il buio, rende possibile percepire le differenze nel mondo, quindi di fatto è un enorme atto di distinzione. Il secondo riflesso è quello dell'inghiottimento e, come dicono i proverbi, quelli degli antichi proverbi popolani, non è importante in che ordine mangi le cose, tanto nello stomaco è buio. È esattamente quella l'idea. Il regime notturno costella attorno ai simboli dell'inghiottimento. Perché? Perché inghiottire vuol dire trasformare in sé, vuol dire distruggere le differenze e istituirne di nuove, vuol dire inglobare, vuol dire confondere. È una cosa, come vi ho detto, che noi spesso e volentieri non riflettiamo abbastanza questa, ma anche perché l'immaginario della macchina ci ha spinti ormai a considerare il cibo come un carburante. Ma come vi dicevo l'altra volta, a voi risulta che la benzina diventi parte integrante della carrozzeria? O delle gomme? Magari, no? Così non dovrei cambiare le gomme ogni 100.000 km, ma il fatto è che non succede. Cioè il carburante si limita a dare energia a un apparecchio. Il nostro cibo diventa noi stessi, oltre a darci energia. Quindi se da un punto di vista simbolico tu puoi concepire il cibo come carburante soltanto se hai un'immaginazione che è tarata sulla macchina, perché altrimenti non ha senso. Capite? Quello è il problema. Cioè il nostro cibo viene sottoposto e trasformato in tali modi da diventare integrante parte di noi, da diventare le nostre cellule, le nostre ossa, la nostra carne. La benzina della macchina no, la benzina brucia e basta, e ci fa anche, come dire, ci avvelena pure l'aria dopo. Quindi capite che è un po' diverso, no? Però noi, siccome ci vediamo come macchine, perché siamo, come dire, purtroppo lobotomizzati per certi versi, allora ragioniamo del cibo come semplicemente un carburante. Nell'accezione più ampia, il processo digestivo è di fatto un processo alchemico, perché prende qualunque cosa e la trasforma in qualunque altra cosa. Di conseguenza è il processo della confusione creativa, no? La confusione creatrice è fondamentale. Ecco perché attorno al riflesso dell'inghiottimento, che poi si struttura in tante altre figure, c'è il, come dire, l'emboîtement, che vuol dire l'inserimento in scatole sempre più piccole, per esempio, no? la matriosca, tanto per dirne una, oppure la gulliverizzazione, o che è quella del trasformare, rendere sempre più piccoli o più grandi. Insomma, ci sono una serie di strategie immaginali che rientrano nel regime notturno e nei riflessi mistici, che sono riflessi mistici, che hanno appunto a che fare con la confusione e non con la distinzione. Però siccome appunto di no è uno dei profeti del contraddittoriale per certi versi, non poteva non occuparsi anche delle strutture che permettono l'equilibrio fra questi due versanti, perché qui abbiamo da una parte il bianco e dall'altra il nero, e serve, no, lo schema all'interno del quale queste cose possano in qualche modo orbitare. E questi sono i riflessi, le strutture sintetiche che sono basate sui riflessi del ritmo. Il ritmo perché? Perché il ritmo appunto permette un alternarsi costante fra le pulsioni diurne e le pulsioni notturne, fra quello che richiede la distinzione e quello che richiede la confusione, perché come abbiamo detto, se ragioniamo in termini di et, non è che la distinzione propriamente la buttiamo, perché non è possibile, no? Dovremmo poterla utilizzare a ragion veduta, quindi in armonia con altri processi che ne bilancino quelli che sono gli esiti devastanti che stiamo conoscendo. Quindi queste sono le tre strutture. Okay. Strutture schizomorfe perché? Perché sono potenzialmente portatrici di schizofrenia, perché se tu esageri con la divisione a un certo punto, come vi dicevo oggi, prima aggredisce il tuo gruppo ma poi aggredisce te, quando non c'è rimasto più nessuno da dividere, chi dividi? E quindi le famose personalità multiple, vai le voci, le vocine e tutto il resto, vabbè, insomma, il cinema ce ne ha parlato estensivamente. Quindi queste tre sono schizomorfe, mistiche e sintetiche, sono le tre strutture. Il problema qual è? Che come vi ho detto i simboli non sono facilmente irregimentabili. No? I simboli sono portatori di molti significati contemporaneamente, tant'è che l'immagine che utilizza Durand, riprendendo anche lo schema dell'animato che è destabilizzante come abbiamo visto, è quella di uno sciame di significati. Ovvero un'immagine di per sé ti porta a una miriade di idee, di rappresentazioni che tu non puoi disporre su una scala gerarchica. Questo l'abbiamo fatto con le parole, infatti vi ricordo che la parola ha il senso proprio e i sensi figurati che vengono dopo sono meno importanti. Questo scherzo con l'immagine non funziona, l'immagine li porta tutti insieme. E quindi è il motivo per il quale la nostra cultura ne diffida, perché non riesce a metterla a regime, non riesce a strumentalizzarla e a utilizzarla ai suoi fini. La nostra cultura, da questo punto di vista, è una cultura estremamente diurna. Allora, che cosa dice Duron? Che per capire bene, meglio, la portata e la potenzialità dei simboli bisogna anche inserirvi una ulteriore specifica in termini di regime. Regime diurno e regime notturno. Questi due regimi che cosa rappresentano? In qualche modo rappresentano quello che abbiamo visto essere ottimismo e pessimismo antropologico, ma molto alla lontana, perché nella fattispecie rappresentano invece gli atteggiamenti prevalenti nei confronti di un problema chiave, che è il problema della morte. Allora, se tu nei confronti della morte ti poni come ci poniamo noi, tanto per chiarire, il tuo è un regime diurno. Ovvero sia il regime diurno è il regime dell'antitesi, il regime dell'opposizione, il regime del contrasto. Allora noi che facciamo? Tentiamo di abolire la morte. E quindi Google investe milioni nelle start-up che cercano il modo per scaricare la tua coscienza online, la ricerca medica continua a prometterci che camperemo fino a 120, 130, 150 anni, eccetera, 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 e facciamo finta che la morte non ci sia. No? La mettiamo dietro i muri dei cimiteri, la mettiamo dietro le tende degli ospedali, la trasformiamo in una serie... Adesso parliamo di fine vita, non a caso, no? Non vogliamo manco più di la parola. Morte non si dice più, fine vita, molto più pulito, molto più tranquillo. Tutte queste fregnacce, no? Con le quali ci balocchiamo tutti i giorni, però di fatto il problema è quello. Se invece tu sei più a tuo agio con la morte, nei limiti con i quali si può essere a proprio agio con la morte, evidentemente, ma le culture tradizionali da questo punto di vista sono sempre state molto più al loro agio, effettivamente. Vi ricordo, da una parte i giapponesi che vanno a fare i picnic nei cimiteri, cosa che da noi non mi risulta accada, oppure tutti i vari quadri, no, della nostra cultura di qualche tempo fa, nei quali i moribondi sono a letto, tutta la famiglia intorno, i bambini che giocano, i cani, insomma è un momento di vita normale, non c'è da portarli di corsa in ospedale, riempirli di tubi, macchine, bip, impicci, imbrogli, gente che se ne occupa che non sa assolutamente chi sono, tutta una serie di fratture e di rotture terribili da questo punto di vista, no? Ecco, questa cosa noi invece l'abbiamo trasformata in una, appunto, o celiamo la morte, oppure la chiamiamo in altri modi, o cerchiamo di cancellarla. Questo atteggiamento è quello che sostanzia il regime diurno. Okay. Il regime notturno invece è quello della famosa canzone di Branduardi che vi ho fatto sentire, ovvero sia il fatto che la morte si possa in qualche modo accostare, no? Truffare per certi versi, perché non a caso il ciclo, e qui ovviamente le strutture sintetiche sono quelle più importanti, il ciclo è quello che in qualche modo disinnesca un po' la consapevolezza dell'essere mortali, perché il grande problema dell'essere umano, dice Morin, è che noi sappiamo di dover morire. Questo ne abbiamo parlato estensivamente, grattatevi quando volete, non è un problema, però di fatto il problema è quello. E la gran parte, e non è solo Morin che ne parla di questo, cioè Girard, ci sono una miriade di autori che ragionano in questi termini, la gran parte di ciò che noi facciamo, che ci piaccia o meno, è un modo per cercare di dimenticarci del fatto che siamo mortali. Quindi la cultura stessa, in certi modi, per certi versi, non è che un'enorme costruzione per cercare di far finta di non essere mortali. Ecco forse perché il teatro è così vicino alla questione, no? E questo voi lo trovate nel manuale, nella parte del fare come se, che è quello che facciamo tutti i giorni, continuamente, da quando nasciamo e che cominciamo a essere consapevoli in poi, noi facciamo finta che non sia un problema, che non mi interessa, che chi se ne frega quando muoio, poi lo vediamo quando è il momento della resa dei conti, no? Che non è divertente. C'è una canzone di Guccini che ne parla. Vabbè, Cucino non è divertente di suo, però insomma le prime canzoni erano molto meno divertenti di quelle attuali. Questa si chiama Canzone di notte numero 2, se volete sentirvela ve la raccomando, perché sull'argomento è interessante. Quindi insomma ci sono tutta una serie di questioni. Allora, se questo è il discrimine, appunto, dice di no, il discrimine è che atteggiamento abbiamo nei confronti della morte. Se questo atteggiamento è un atteggiamento in qualche modo eufemistico, di compromesso, di avvicinamento, di omeopatia, come dice Maffesoli, il regime è notturno. Se l'atteggiamento è di un testa a testa, un muro contro muro, senza quartiere, come facciamo noi, il regime è diurno. Allora, se io mischio le strutture e i regimi, ottengo una lettura più o meno univoca dei simboli che mi permette poi di darne dei giudizi, di utilizzarne la riflessione, eccetera. Bene? Ok. Allora, c'è la poveraccia che mi ha fatto la domanda, è quella che rimane senza fare brutto. Allora, dicevamo la tragedia. Che ora è? Ah, vabbè. Allora, la tragedia perché è importante? Vediamo un po'. Allora, è un termine che utilizza molto Simmel, tra l'altro, no? Concetto e tragedia della cultura moderna, insomma, ce ne sono, ha scritto svariate cose in proposito. E perché questo? Perché la tragedia è un meccanismo narrativo, è uno stile nel quale la rovina giunge al protagonista per dei motivi che sono suoi, che sono connaturati al suo essere fatto in un certo modo. Quindi in qualche modo è inevitabile, no? Pensate a Edipo, poveraccio, che è il protagonista tipico di questo genere di cose. Io non ha la minima idea che quella che ha di fronte la madre e quello che ha ucciso è il padre, però evidentemente la tragedia sta esattamente lì, che sono la madre e il padre, e di conseguenza è inevitabile come questione, no? E questo è il punto centrale della questione, dice Simmel, da questo punto di vista, che la tragedia della cultura moderna per certi versi sta proprio nella sua necessità degli oggetti come strategie di crescita interiore. E con questo ci rifacciamo alla Bildung di cui ho parlato oggi in chiusura. Perché che cosa succede? Succede che tu in questa dialettica devi, come dire, separarti da una parte della tua energia soggettiva sotto forma di oggetto, quindi creare qualcosa, lo devi lasciare nel mondo e poi recuperare. Però nel momento in cui tu lo lasci nel mondo, quello rientra in una logica dove tu non ci sei più, e quindi non è detto che tu sia in grado di recuperarlo. Ok? Quindi la tragedia sta esattamente qui, nel senso che tu ti metti in una condizione nella quale non è detto che tu possa poi riuscire a chiudere il ciclo che ti servirebbe per crescere, no? Ora, perché questa questione viene ripresa da Maffesoli? Perché la tragedia, come vedete, ha uno stretto legame col destino. È tutto lì. È uno stretto legame col destino perché di fatto cosa dimostra? Dimostra che l'uomo è spesso e volentieri in balia di fatti, situazioni e congiunture sulle quali non ha nessun potere di intervento. Non è che Edipo possa non essere più il figlio di Giocasta, non è che Edipo non possa non essere il figlio del padre. Sono cose sulle quali non c'è modo di intervenire, capite? No? E la gran parte dei grandi personaggi della narrazione del Novecento è fatta così, ovvero sia arriva alla rovina per una serie di dinamiche che sono sue connaturate e alle quali non è in grado di sottrarsi. Questo è il tragico. Invece il dramma moderno è qualcosa dove le cose possono essere sempre messe arrangiate, messe in ordine, dialogando, parlandone, aggiustandolo e via discorrendo, no? È un po' la traduzione del contraddittoriale e del dialettico hegeliano in termini letterari. Il contraddittoriale è la tragedia, no? Perché il contraddittoriale lì non lo aggiri, non ne vieni a capo, no? È un po' il famoso racconto della rana e dello scorpione, non so se lo conoscete, se ne parla da tutte le parti, un po' come la famosa farfalla con l'effetto farfalla e i terremoti a Tokyo. La fiaba cosa dice? Che lo scorpione chiede alla rana di portarlo dall'altra parte del fiume, e la rana gli dice: ma che so cretina, tu me pungi, dice, che so stupido che te punga, affoghiamo tutti e due. E in mezzo al fiume lo scorpione punge la rana, la rana si gira, ma è la minatura. Il problema è lì, è un problema di qualcosa che non è disponibile, è qualcosa che è come un grumo, qualcosa come una distorsione perenne, qualcosa come una falla, un peccato originale, abbiamo tanti modi per parlarne, no? Però di fatto è il modo attraverso il quale noi sacrificalmente facciamo i conti con ciò che non siamo in grado di cambiare. Ecco perché la tragedia è così importante, ed ecco perché la tragedia a noi tutto sommato non è che ci piaccia molto. Noi siamo quelli dell'happy ending. L'happy ending nelle tragedie non c'è. La tragedia finisce regolarmente a fetecchia, come si dice a Roma. Non ci sono modi di girarci intorno, perché se no non è una tragedia. Cioè, la tragedia si prevede che vada a finire male, per certi versi, no? E se vogliamo fare i paralleli immaginali, in qualche misura si prevede che le nostre vite finiscano. Grattatevi pure tutti quanti, però il concetto di fondo è esattamente quello. No, vissero per sempre felici e contenti è un altro modo per dire che non muore nessuno, non so se avete fatto caso, no? Sì, per sempre è facile, Quindi ci sono una serie di riflessi nella narrativa, nel modo nel quale costruiamo gli stili, negli stili che vengono privilegiati a seconda delle epoche, che ti parlano del clima immaginale che c'è nell'epoca in questione. E per certi versi la tragedia sta tornando. La tragedia sta tornando perché? Perché ci stiamo accorgendo, dopo 300 anni rotti di illusione diversa, che noi non controlliamo. Non controlliamo quasi nulla, no? Anzi, i modi attraverso i quali abbiamo controllato sono quelli che hanno innescato delle dinamiche per le quali la nostra perdita di controllo è amplificata. Vogliamo regolare il clima, vogliamo regolare la produzione di fattori inquinanti, e questa regolazione è di volta in volta peggiore. Di volta in volta non solo non otteniamo quello che volevamo, ma peggioriamo la situazione. Scopriamo nuovi modi e nuove strategie attraverso le quali ci siamo presi a martellate sulle unghie dei piedi. Insomma, abbiamo fatto una serie di cose che sono evidentemente contro noi stessi, e sono nate da noi. Ecco perché per molti versi è tragico, perché non c'è un altro responsabile a quello che sta accadendo oggi, siamo noi. Quindi la tragedia va bene, purtroppo, perché ci racconta quello che stiamo combinando. Non ce la possiamo prendere con nessun altro al momento. Ci piacerebbe, ci abbiamo provato estensivamente, abbiamo pagato degli scienziati che dicessero che è tutto normale, abbiamo Trump che dice che magari un po' più di riscaldamento globale, perché non gli basta quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ne vuole ancora. Ma insomma, al di là di questo, è innegabile che i principali artefici di questa situazione siamo noi. E non siamo in grado di farci nulla. Quello è il bello della cosa, perché non è detto che essere artefice di qualcosa implichi anche il saperci mettere le mani, no? Noi siamo per certi versi i grandi artefici della scomparsa del sacro e della fiducia, ma questo non vuol dire che siamo in grado di ripristinarli. Siamo stati soltanto bravi a romperli. Siamo molto più bravi a rompere che non a rimettere a posto. E guarda caso, rompere è un'altra strategia divisiva, disgiuntiva, di separazione. Stiamo sempre lì. Non è nulla di strano, no? Siamo una cultura che tende a separare, e che poi questa separazione sia fatta in modo chirurgico o brutale con la mazza cambia poco, ma sempre lì stiamo da un punto di vista simbolico, no? Quindi rompiamo, separiamo, dividiamo, uccidiamo, quello che volete. Poi però a un certo punto arrivano i conti, e quindi dopo la sbornia del happy ending di Hollywood per tanti anni, oggi come oggi sta cominciando a tornare, come dire, a tornarci davanti agli occhi il problema della tragedia, ovvero sia del fatto che sei tu la ragione dei tuoi problemi, non te la vuoi via con nessun altro. E come vi dicevo, questo credo che sia molto sensato per certi versi, visto che la nostra cultura invece sta tentando ormai estensivamente da parecchi secoli a questa parte a far finta che la colpa sia altrove, sempre, no? Colpa dei fattori oggettivi, colpa delle esplosioni nucleari, colpa della pressione interiore della Terra, quello che vi pare, ma non sono mai problemi nostri. Ecco, invece, sarebbe opportuno che cominciassimo a farci carico delle questioni, no? Quindi la tragedia, da questo punto di vista, è estremamente utile. Non solo, ma la tragedia mette anche in cortocircuito tutti i discorsi sul controllo e sul dominio. Perché, come vi ho ricordato, rifacendomi ad Eraclito, nell'antica Grecia, che dal nostro punto di vista continua a essere uno degli archivi simbolici e leggendari più importanti, al di sopra di tutti gli dèi c'è comunque il fato. Quindi questo fato noi non riusciamo a interpretarlo se non come un sopruso, ma è un problema, nel senso che probabilmente il fato per certi versi è una interpretazione da noi data di qualcosa di ben più cosmico, come per esempio il famoso cinese. Cioè una energia ed una logica nel cosmo che ci sfuggono e che noi percepiamo come un sopruso, appunto perché siamo quelli che invece vorrebbero controllare. Cioè il modo, quello che noi chiamiamo fatalismo di molte culture, è per certi versi l'affidarsi e l'aver fede in un qualche equilibrio di altro genere rispetto a quello che noi siamo in grado di capire, detta proprio così, no? E il destino e il fato sono lo stesso punto di vista, solo che noi siamo indomiti da questo punto di vista, noi siamo diurni in tutto, non solo con la morte, anche col destino vorremmo andare contro il destino, salvo poi essere presi ricorrentemente per il culo dal destino e dalla morte. Non so se vi ricordate Samarcanda di Vecchioni, qualcuno la conosce, no? Ecco. Ecco, insomma, Marcando e Vecchioni è perfetta da questo punto di vista, proprio esattamente la questione, ah, meno male, se stavo aspettando, l'avevo visto così lontano, chissà dove eri, invece no, uno si è scapicollato per evitarla la questione e puntualmente si trova all'ultimo appuntamento. Quindi da questo punto di vista il pessimo rapporto che noi abbiamo col destino è probabilmente anche una conseguenza della nostra ibris, nel senso che noi, come vi ho detto più volte, tendenzialmente tendiamo a considerarci divini, e anche il voler disporre interamente della nostra vita è un tratto divino, c'è niente da fare. Quindi nel momento in cui noi pretendiamo di essere da questo punto di vista oltre l'umano, ci mettiamo in condizioni che sono complesse da gestire, sì, e poi oltretutto probabilmente catastrofiche, perché nel complesso appunto noi queste caratteristiche non le abbiamo. Sarebbe molto più opportuno che cominciassimo a imparare quanto abbiamo bisogno di tutto il contesto per poter sopravvivere bene. No, invece noi abbiamo ridotto tutto in schiavitù, per certi versi, no? Abbiamo sancito un utilizzo strumentale di qualunque cosa accada, abbiamo sancito l'unico punto utile per decidere il valore delle cose nella loro utilizzabilità da parte nostra, ma le cose potrebbero avere un'altra dignità. Gli animali potrebbero avere un'altra dignità, qualunque cosa potrebbe, no? Semplicemente per il fatto di esistere potrebbe essere degna di rispetto. Noi questa cosa ci è sfuggita clamorosamente, mentre abbiamo distrutto delle culture dove invece veniva praticata normalmente. Vi ricordo che i famosi indiani d'America tutto erano tranne che selvaggi, poveracci. Probabilmente se l'avessimo ascoltato un tantino di più staremmo tutti molto meglio a questo punto, per tanti versi. Però comunque, insomma, questo è quello che abbiamo ottenuto. Quindi il, come si dice a Roma, sbattendoci il grugno, in qualche modo probabilmente capiremo la questione, no? E la tragedia implica questo, implica che dovresti essere in grado di fare i conti con una serie di dimensioni su cui non hai voce in capitolo. Il tuo esistere è un esistere che deve tenerne conto. Se vogliamo tanto parlare di dati, parliamo di questo dato, ovvero sia il fatto che tu in qualche misura non puoi imporre alle cose il tuo volere, ma devi in qualche modo andare insieme a loro. Da questo punto di vista, per esempio, la navigazione è un eccellente simbolo. Pensate alla enorme differenza tra la navigazione a vela e la navigazione a motore. La navigazione a vela è esattamente quello che vi ho appena detto. È riuscire a, come dire, usare tutto ciò che accade pagando dei costi, evidentemente. No, tu non puoi andare contro vento. Devi mettere a punto delle strategie che sono la bolina in linea di massima, quindi dei modi di navigare, che ti permettano però di trarre il meglio da quello che accade. La navigazione a motore non ha nessun tipo di attenzione, né per le correnti, né per i venti, né per niente, perché tanto tu e vai, ma dov'è il problema? Capite? Però implica tutta un'altra forma mentis, implica un'altra dimensione del viaggio, implica altre maestrie, implica un non far parte dell'ambiente, perché quando vai a vela sei parte del contesto, no? Nel bene e nel male, evidentemente, perché il vento in poppa è una cosa, l'assenza di vento è un'altra, è quello che te pare, tutti i difetti del caso, però perlomeno fai parte. Quando sei in barca a motore, no, vai dovunque tu voglia andare, sei indipendente, sei autonomo, quindi come vedete la modernità da questo punto di vista è perfetta, no? Però la qualità della navigazione e il tuo percepirti come parte del mondo del quale vorresti far parte è completamente diverso. È un po' come il primario e il secondario in termini economici, come abbiamo visto, no? Il mondo ai tempi dell'agricoltura aveva tutti i difetti che volete, ma sapeva del mondo, era all'interno del mondo, faceva parte dei cicli, quindi probabilmente era molto meno angosciato dalle varie morti di quanto non sia oggi, ma quando è arrivata la fabbrica quei cicli sono andati tutti per aria, sono stati sostituiti da altri cicli, ma molto meno vicini alla nostra sensibilità e al nostro modo di essere, no? E quindi l'ambiente sta pagando bene. Quindi il modo in cui ci siamo rapportati col mondo è problematico, a dir poco, ed è uno dei temi che trattiamo nelle lezioni di ambiente, non a caso. Ma la questione della tragedia invece ci è molto vicina da questo punto di vista, nel senso che appunto ci obbliga in qualche modo a rinunciare a questa pretesa moderna di poter definire interamente il nostro futuro, di poterci costruire in certi modi, di poterci modificare radicalmente semplicemente perché lo vogliamo. Non funziona così. E tra l'altro, e su questo chiuderei, la Bildung ha fortemente a che fare con questo. Perché? Perché insieme al concetto di Bildung c'è un altro concetto che è fondamentale, che è quello di Beruf, che vuol dire in tedesco vocazione, professione, che dice parecchie cose. Ovvero sia, vuol dire che in qualche misura tu diventi ciò che per cui sei stato chiamato, ciò per cui hai una propensione diversa che non per altre cose. Il che vuol dire però anche che tu non puoi diventare qualunque cosa, o meglio, puoi diventare qualunque cosa, ma se non segui la via della tua vocazione diventi meno di quello che potresti essere. Non so se questa cosa è chiara. Ed è una delle radici profonde della connessione religiosa della Bildung. No? La Bildung, non a caso il termine vocazione noi lo usiamo soltanto per le cose religiose, uno è vocato a diventare prete, vocato a diventare monaco, vocato a quello che vi pare, e lì si ferma in linea di massima. Mentre in tedesco vocazione e professione significano la stessa parola, quindi anche lì, come vedete, ci sono delle basi di quella che scoprirete essere la sociologia dell'organizzazione piuttosto interessanti, ovvero sia che ognuno di noi in qualche modo è destinato a diventare qualcosa di specifico. Dov'è il problema? Che per la gran parte dei casi, anche davanti a talenti geniali, a talenti spettacolari, questa cosa noi la viviamo come un sopruso. Come se qualcun altro avesse scelto al posto nostro cosa dobbiamo diventare. Prendete un attimo il Club dei 27, oppure la grandissima parte degli artisti di un certo spessore degli ultimi anni, e scoprirete che erano tutte persone estremamente incazzate col fatto di essere talentuose. No, uno di quelli che mi viene più in mente, Andrea Pazienza, che io ero ancora qui, il fatto che sia morto tanti anni fa, ma era uno che non riusciva a venire a patti col fatto di essere dotato di quell'incredibile talento che aveva, come tanti musicisti, no? Quelli che si sono suicidati, quelli che sono morti anche non suicidandosi esplicitamente, ma quasi, e via discorrendo. Quindi noi, per certi versi, in nome della nostra pretesa di poterci autodefinire, viviamo dei talenti che in altri tempi sarebbero stati considerati sacri, perché di fatto quelli erano talenti sacri, con disagio se non addirittura con malessere. E per sanare un po' questa questione, uno dei grandi psicologi americani, che era James Hillman, che è uno che qualunque cosa leggiate, leggete bene, perché ha scritto dei libri meravigliosi, aveva rispolverato un mito, stavolta platonico. Cioè, Platone è uno da cui puoi prendere più o meno quello che te pare, perché accadono cose incredibili nei suoi scritti, e questo è il famoso mito di Er, che parla del momento prima che l'anima si incarni di nuovo. Quindi probabilmente Platone in qualche modo ragionava di metempsicosi, per altri versi si potrebbe sostenere. E cosa succede, racconta il mito, che tu vieni accompagnato in questa enorme caverna dove ci sono praticamente in effigie tutti i destini che tu potresti avere quando ti reincarnerai, e tu ne scegli uno. Però nel momento in cui ti incarni te ne dimentichi, perché sennò era troppo facile, ovviamente. Te ne dimentichi, e c'è una entità sovrannaturale che è il daimon, il demone, che in qualche modo farà di tutto per fartelo ricordare. Questo però che vuol dire? Che non è detto che tu te lo debba ricordare per forza. Tu puoi anche essere sistematicamente opposto a ricordarti le cose, perché per qualche motivo tuo, non è detto. Quindi c'è questa tensione costante fra quella che è la chiamata e quello che è il tuo rispondere alla chiamata, che è una tensione che troviamo già nella Bibbia, perché vi ricordo che dice la Bibbia che bussate e vi sarà aperto, ma poi bisogna entrare, per molti versi, no? Quindi nel momento in cui qualcuno ti chiama non sai chi è che sta chiamando, quindi o fai un gesto di fede e rispondi alla chiamata, oppure te giri dall'altra parte e te ne vai, cosa che può benissimo capitare. Perché questo mito dovrebbe esserci utile, dice Hillman? Perché ci sta dicendo che quel famoso destino che riteniamo che qualcuno ci abbia imposto, ce lo siamo scelti da soli. Non è vero che è imposto da qualcuno, è semplicemente che nel momento di chiarezza precedente alla nascita noi abbiamo deciso che nella vita che stava per arrivare volevamo essere quello. Quindi questo in qualche modo dovrebbe permetterci di aggirare questo cortocircuito rispetto al fatto che altrimenti questo talento ci viene, lo sentiamo quasi come un'estrazione a tombola, per molti versi, no? E però è chiaro che è una dinamica estremamente complessa dal nostro punto di vista, anche perché normalmente coloro che poi rispondono al demone spesso e volentieri muoiono giovani uguali, perché il demone è smisurato per definizione. Cioè il nostro rapporto col talento e con il genio, da questo punto di vista, inteso alla luce della Bildung, è un rapporto che porta a quelle famose morti spettacolari, il famoso Blaze of Glory, il momento in cui, come dire, dai talmente tanto di te che a un certo punto poi ti bruci, fondamentalmente, no? Funziona un po' così. Però c'è tutta la questione appunto della predestinazione e del talento che nella Bildung è fondamentale, assolutamente focale. E se sei fortunato, appunto, ascolti il tuo talento da subito. Pensate a Mozart, che già a 5 anni era in grado di fare cose che noi non riusciremmo a fare neanche dopo 90 anni di applicazione, o tanti altri di questo genere. No? C'è gente che appunto manifesta molto precocemente i segni del genio, altri che hanno bisogno di un sacco di tempo per metterlo a fuoco, e altri che invece non lo trovano per niente. Per cui è chiaro che il tutto necessita di una articolazione abbastanza puntuale, perché noi dobbiamo essere in grado di descrivere la vita com'è, e nella vita com'è vediamo alcuni geni, altra gente talentosa e molti che invece non hanno assolutamente né arte né parte. Questo purtroppo è ciò che testimoniamo. Però è un altro dei modi attraverso i quali cerchiamo di confrontarci col problema del destino, che per noi è un problema estremamente difficile da gestire. No. Ovviamente è connesso alla morte, tra l'altro, ed è uno dei motivi per i quali non ci piace particolarmente, ma non è soltanto connesso alla morte, ma anche alla mancanza di capacità autonome, per cui dal punto di vista della modernità è quanto di peggio. Ma se rigiriamo l'argomentazione e riprendiamo Diderot, non possiamo che dire che soltanto una cultura diurna avrebbe potuto concepire la modernità, altrimenti a tutti gli altri non è venuto in mente. Non è strano questo, no? Siamo solo noi che siamo stati moderni, no? Tutte le altre culture non l'hanno fatto. Tant'è che un grande antropologo francese rivoltava clamorosamente tutta l'argomentazione classica dell'antropologia, che era quella che diceva come mai gli altri non sono diventati come noi, e diceva: no, qui il problema è capire come mai noi non siamo diventati come gli altri, perché loro sono molti di più. Cioè, tutte le altre culture non sono come noi, non erano come noi, adesso ovviamente è difficilmente comparabile la questione, ma già 50 anni fa, di culture che avessero fatto una scelta radicale a favore dell'individuo, della soggettività, dell'autonomia, eccetera. Ce l'avevamo solo noi. Tutte le altre culture sono culture tradizionali, olistiche, dove il gruppo conta più della persona. Noi siamo quelli dove la persona conta molto più del gruppo. No, quindi la domanda era esattamente quella: com'è che noi siamo diventati quello che siamo? Non perché gli altri no. Gli altri che non siano diventati come noi è comprensibilissimo oggi come oggi, visti i risultati. Il problema è che nel frattempo abbiamo fatto in modo che tutti diventassero come noi, e quindi la faccenda non si nota più. Però il punto centrale è quello. Quindi, quale altra cultura, se non una cultura così diurna, così estensivamente diurna, avrebbe potuto concepire la modernità, che è la summa di tutti i tratti del regime diurno? E poi chiaramente la modernità, come Icaro, i greci l'hanno detto, si brucia le ali e cade. Bene, signori, se non ci sono altre domande, vi auguro un buono studio. Vi ricordo che tendenzialmente io fossi voi non studierei nei prossimi giorni, però è chiaro che ognuno fa come gli pare. E ci vediamo martedì qui per lo scritto, senza prenotazione, dalle 10 in poi, al massimo credo che con un paio di mandate ce la caviamo. Ok? Arrivederci.